Sì. Benvenuti a tutti quanti. C'è qualcuno qui per la prima volta? No, c'eravate tutti stamattina, sì. Ah, tu no, benvenuta. Sei ancora in tempo comunque. No, perché ci sono delle cose che iniziano, quindi forse è meglio non farle iniziare, però se iniziano poi avranno un decorso particolare nella nostra vita. Ho chiesto a mio padre di condividere qualcosa questo pomeriggio, appunto sul tema che stiamo trattando, quindi lo ascolteremo con interesse, papà.
Sono fra amici, quindi per bene, non ne ho, in ogni caso sarete consenzienti e magnanimi e misericordiosi. No, la verità è che conosciamo la parola di Dio e man mano andiamo avanti, più la conosciamo, più ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di approfondire la parola di Dio, perché non è così facile poter affermare, e guai a chi lo fa, io conosco la parola di Dio, perché proprio su questo vorrei spendere qualche parola stasera, di come è assolutamente consigliabile non essere mai sicuri di conoscere perfettamente quello che la parola di Dio dice, perché la parola di Dio è quella frase stampigliata sulle nostre Bibbie, c'è scritto la parola di Dio, ma in effetti quella parola è la traduzione di altre cose che a loro volta sono la traduzione di altre cose che a loro volta sono la traduzione di altri manoscritti. Quindi la parola di Dio, una persona intelligente comincia ben presto a comprendere che è la comprensione del pensiero di Dio sulle cose che succedono e che devono accadere. Quindi mai fissarsi sul fatto, dice, perché questo porta ai esitarismi, porta, adesso vedremo, a delle conseguenze estreme, di poter dire è scritto così e quindi dobbiamo fare così. Vedremo qualche esempio anche molto rapido, molto veloce, su come questo ci può addirittura portare in una situazione opposta a quella che Dio vuole che noi seguiamo. Per tutti, ve lo posso anticipare da ora, ma poi l'approfondiremo quando il Padre Nostro in alcune traduzioni è scritto non indurci in tentazione, mentre Dio non può indurre in tentazione. Noi che amiamo la lingua italiana, ci vantiamo del fatto che l'italiano è una delle più belle lingue al mondo, perché Dio non induce in tentazione. Indurre significa costringere a, favorire a. Cioè tu mi porti, da un canto io dico che tu sei amore, tu sei mio padre, ma d'altro canto mi stai portando in una situazione di buio. Io non so dove tu mi stai portando, cosa mi stai consigliando di fare, perché ho bisogno addirittura di dirti non indurmi in tentazione. Ora Gesù non poteva insegnare ai suoi. Voi sapete quando Gesù dice adesso vi insegno come pregare, Padre nostro, non indurci in tentazione. Ma la parola nel greco è ben altra, e ci sono le altre edizioni, per cui la nostra, che molto pochi sanno che la Diodati è quella che ha dato lo spunto alla CEI per iniziare la loro traduzione, perché loro pensano il contrario, siccome quella della Bibbia cattolica che ha 2000 anni di storia alle spalle, circa 1700 per la precisione, quella è più fedele. Mi ha fatto vero, perché la Bibbia di Giovanni Diodati, il professore di Lucca, che tradusse per la prima volta in italiano i testi sacri, è quella che è servita da riferimento anche alla CEI per tradurre la loro. E mi trovavo in una scuola biblica, in una chiesa cattolica, il cui prete mi ha invitato a fare scuola biblica nella sua parrocchia, è una delle chiese più grandi di quel paese, che si chiama Randazzo, e mentre discutevamo proprio di questo fatto, ha detto, ma tu sai Giovanni che c'è questa situazione, lui è un cultore fra l'altro del greco, non so perché allora l'hanno tradotta, i padri l'hanno tradotta, non indurci in tentazione, ma Giovanni Diodati che l'ha tradotta prima ha detto non esporci alla tentazione, che è l'atteggiamento più corretto che un figlio può avere e deve avere verso il padre, non potendo mai immaginare che il padre lo possa indurre in tentazione. Questo dovrebbe già mettere punto questa discussione e passare avanti, perché questo però denota e ci fa capire subito di cosa stiamo parlando. La fede viene dall'udire la parola. Se tu odi giorno per giorno, domenica per domenica, settimana per settimana, non induci in tentazione, o tu lo voglia o no, tu ti farai un'idea del padre che non è corrispondente al vero e sarai sempre col braccio alzato così, perché non indurci significa io ho paura di qualcosa che mi sta per arrivare addosso. Quindi Giovanni Diodati l'ha tradotto non esporci alla tentazione. Ma mentre parlavamo di questo, è stata una coincidenza straordinaria, arriva l'ultima edizione della CEI e quel giorno lui mi accoglie festoso e dice: pastore, è arrivata l'ultima edizione della nostra Bibbia, guarda, gliene do una copia, ma la accetto molto volentieri, ma vogliamo vedere come hanno tradotto, se ci sono delle modifiche, e questo vi invito, se qualcuno ce l'ha, andare a verificare. E adesso non è più né non indurci né non esporci, ma c'è scritto non abbandonarci alla tentazione. Vedo degli assensi, qualcuno che l'ha già letto, quindi si è fatto. Che cosa dimostra? Lì non c'è polemica, non esiste il piacere di avere qualcosa da dire su altri, perché vedremo proprio che la religione, quella che ha ucciso e continua a uccidere milioni di persone, perché in nome di un Dio che non può esistere, si continuano a commettere omicidi, stragi e tutto ciò che anche da quell'altra parte sono stati fatti nei secoli, che non può essere Dio. Perché se Dio è così, non so voi, ma io non vorrei averci niente a che fare, o no? Preferisco fidarmi del mio istinto, del mio intuito. Quindi adesso è non abbandonarci alla tentazione, perché la Bibbia, volendo fare una piccola, io temo che questo coso mi arriva per terra, non lo metto qua, volendo fare una rapida distinzione fra religione e spiritualità, noi ci accorgiamo con sgomento che, esaminando la situazione, vediamo che ci sono nel mondo più di 2000 religioni. 2000. 2000, avete capito bene? Più di 2000 religioni. E ognuna di queste religioni parla di pace, amore, comprensione, tolleranza, progresso, tutte le cose più buone che noi possiamo desiderare. Ma possibile che poi nell'applicazione pratica, innanzitutto, c'è questa frammentazione? Io vado da un lato, tu vai dagli altri. Io frequento la Chiesa cattolica, io frequento la Chiesa evangelica, sì, ma fra le Chiese evangeliche io preferisco quella metodista piuttosto che quella luterana o quella valdese. Chiesa cattolica, no, guarda, io lì non ci vado perché c'è il rinnovamento dello spirito, c'è il movimento dei carismatici, c'è tutti gli altri che voi sapete, i focolarini, eccetera, eccetera, se volete facciamo un elenco lungo, e tu non riesci più a capire, ma non parliamo sempre dello stesso Dio. Soprattutto noi cristiani, non stiamo parlando dello stesso Dio? Evidentemente no, perché io non posso avere di Dio due diverse idee. L'idea su Dio deve essere una, perché altrimenti la mia fede è poggiata su chi? Su che cosa? La fede è quindi la certezza, lo stare fermi, saldi su se stessi, mia, tu sei convinto di quello che dici. Non che un giorno può essere una cosa, un giorno l'altro un'altra cosa. Allora la fede viene dall'udire, ma dall'udire la parola di Dio. Ma la fede, in senso lato, significa mettere fiducia in quello che tu senti. Se tu dalla mattina alla sera senti ripetere una cosa, un concetto, tu metti fede che quella cosa è quella giusta. Non so come spiegarlo meglio. Il nostro comportamento è dettato, anche se siamo atei, dalla fede che mettiamo su quello che ascoltiamo.
Se noi ascoltiamo giornalmente che la disoccupazione sta crescendo, la nostra fede nel disastro che ci aspetta aumenta. Se noi giornalmente ascoltiamo qualcuno che dice sì, la disoccupazione è a questo livello, però ci sono tutti i parametri per pensare che le cose miglioreranno, la tua fede, cioè la tua certezza, la tua fiducia viene appoggiata su qualcosa di positivo, sempre per fede. O sei ateo o sei un religioso, sempre per fede cammini, tutti, anche gli atei camminano per fede, che è quello che tu ascolti e su cui riponi la fiducia, che poi la fede significa avere fiducia, sì o no? Allora, qual è la più grande differenza tra spiritualità e religione? Nella religione è importante o conta quello che l'uomo fa per Dio, mentre per la persona spirituale è importante quello che Dio fa per l'uomo, ed è più interessato a questo piuttosto che a fare qualcosa per piacere a Dio. Nella religione il libro che tu hai in mano e che io ho in mano, sul quale studiamo e leggiamo, è sacro. È sacro? Sacro libro della Bibbia. Ma per Dio quello che è sacro è l'uomo, sei tu.
Amen.
Per la religione quello che è sacro è Dio. Difatti non è il caso, siete tutte persone istruite, tutte persone informate, che oggi io vi cito qual è la differenza che viene frapposta tra Corano e Bibbia. È un libro e abbiamo un libro. E i detrattori dell'uno e dell'altro giustamente dicono: avete il Corano, avete la Bibbia, ancora va ammazzate gli uni gli altri. Allora dov'è la sacralità di questo libro? Dovrebbe insegnare pace, tolleranza, comprensione, amore. Allora ecco che i religiosi cominciamo sempre meglio e sempre più a capire perché Gesù non veniva attaccato dai ladri, dalle prostitute, dalle persone che avevano una vita disordinata, ma dai religiosi, quelli che avevano le scritture che non si dovevano toccare. La Bibbia dice questo. E ricordate quando Gesù nel sermone sul monte è scritto che dice ai suoi: voi avete udito che fu detto questo, ma io vi dico, amate i vostri nemici. Gesù non nega l'esistenza delle scritture, però dice: quando capirete che di questo passo, se voi vi convincete della bontà letterale di quello che avete sentito, non andrete da nessuna parte, avrete sempre dei problemi. Per la religione, questo, fissiamo la nostra memoria questo, per la religione quello che è sacro è il libro, per Dio quello che è sacro sei tu, è l'uomo. Ecco una grande differenza fra le due cose. Nella religione è importante il sacrificio. Mi è capitato di ascoltare delle preghiere repellenti, perché non si può usare un altro vocabolo. Signore, io vorrei le tue piaghe. Io ho sentito, non so se a voi è capitato questa sfortuna, di sentire gente che prega e dice, perché dice che sta pregando, vorrei le tue piaghe, le tue lividure, Signore. Ma noi non possiamo rivolgerci al Signore in questo modo, perché significa che non abbiamo compreso chi è Lui. Lui è morto per noi, quelle lividure sono quelle per le quali noi abbiamo avuto guarigione, dice la Scrittura. Nella religione quindi è importante il sacrificio, mentre nella spiritualità l'unica cosa che conta è l'amore. L'amore che supera ogni ostacolo, ogni diversità. Se voi fate caso, in tutti i discorsi che possono capitarci e che riguardano noi stessi o le persone a noi care, quelle vicine, quello che a un certo punto fa inceppare i rapporti fra noi e gli altri è la mancanza di misericordia. Noi vorremmo essere trattati con misericordia da Dio tutte le volte che sbagliamo, ma invochiamo il giudizio di Dio sulla persona che ci ha offeso e che non ci ha trattato come noi ci aspettavamo. Una doppia giustizia, un doppio binario. Allora questo dobbiamo comprendere, perché la Bibbia ne parla, soltanto che, come ampiamente viene detto ogni giorno, noi stiamo cominciando a scoprire i tesori nascosti all'interno di queste scritture, perché la scrittura c'è. Ma se noi, e in questo non facciamo un esercizio di abilità letteraria o di cultura da mostrare a tutti, ma se noi andiamo a vedere appunto queste scritture, partono dall'ebreo, sono state poi trascritte in greco, dal greco al latino, dal latino alle lingue, è chiaro che queste scritture hanno subito delle modificazioni. Allora qual è il pensiero? Il pensiero tu ce l'hai, perché andando a fermarti sulla scrittura, a riflettere e a chiedere allo Spirito Santo, sì, ma effettivamente che vuole dire? Non lo capisco. Tu non ti devi vergognare della Signora, sì, io ho letto, ma non lo capisco. Che significa questa parola? Man mano che tu chiedi e fai domande, il Signore ti rivela quello che vuole dire. Ed è sempre qualcosa che tornerà a favore della misericordia, della compassione. Nella religione invece è importante il sacrificio. Il religioso vuole il sacrificio, vuole fare qualcosa. Vedete, studiando non molto approfonditamente, ma anche superficialmente, il significato delle icone, l'iconografia, tu veramente riesci a capire tante cose. L'uomo non si rassegna al fatto che non può fare nulla se non che non sia stato già fatto da Gesù Cristo alla croce. Deve partecipare a tutto questo. Vuole essere protagonista di questo. Possibile che io non debba fare nulla per meritarmi la salvezza di cui tanto si parla? Ma tu non puoi fare nulla. Non è che non vuoi, non puoi fare nulla. L'unico che ha potuto dire tutto è compiuto è Gesù. Nessuno ha potuto dire. Noi dobbiamo tutto a Lui. Ma io lo sai, io al mattino mi alzo alle 4, vado a lavorare, non mi stanco mai, Natale, Capodanno, lavoro sempre, allora cosa devo fare? Ringrazio Dio che si può alzare alle 4, ha la salute per poterlo fare, ha dove andare a lavorare. E tutto questo adesso è motivo di ringraziamento, non di vanto. L'iconografia è quella cosa. Studiando ci sono anche degli aspetti ironici molto belli. Perché, per esempio, per vedere il volto di Gesù, voi sapete che ho scoperto che il paese dove io sono stato pastore per più di 16 anni è il paese da dove è venuto fuori questo ritratto, che ha delle caratteristiche spirituali particolari che attrae le persone. Il disegno che è stato fatto, il volto santo di Gesù, avete visto sulle macchine, avete visto il volto santo di Gesù? Volto santo di Gesù, proteggine. Volto santo di Gesù, proteggine. È venuto fuori da grano questo disegno, un disegno straordinariamente ben fatto. Ma tu lo vuoi vedere veramente Gesù? Tu ci tieni a vederlo? Ti piacerebbe vedere Gesù? Tu vuoi vedere Gesù? Devi chiudere gli occhi, non aprirli, perché solo se chiudi gli occhi tu riesci a vederlo come lui vuole farsi vedere da te. Ma se tu vedi il disegno di un abile disegnatore che ha fatto il volto di Gesù, cosa stai vedendo? Che quello che poi non convince e che ti porta in una posizione, diciamo, scomoda di giudizio, è come si fa a non capire queste cose. Rodin, quando scolpì il suo Cristo, lo fece col capo chino, delle dimensioni di un uomo, 1,80 m, col capo chino, senza che il volto si vedesse, esiste tuttora. E un visitatore voleva vedere, era veramente curioso di vedere come era stato scolpito il volto. E andò vicino, ma non ci riusciva a vedere fino a quando proprio ha dovuto mettersi in ginocchio per vedere il volto. Cioè, l'autore dice: scusa, ti posso chiedere, ma come mai hai fatto così questo gesto? Questo perché chi vuole vedere il volto di Gesù si deve inginocchiare, deve stare in basso per poterlo vedere. L'iconografia è qualcosa, quando io vengo invitato tutti gli anni, mi invitano un po' da loro, c'è la riunione ecumenica, no? La settimana ecumenica in Chiesa Cattolica, io sono il pastore che viene invitato. E c'è, oltre al prete cattolico, ci sono io, poi c'è il ministro ortodosso. Gli ortodossi hanno il culto dell'iconografia, voi sapete. Infatti quando c'è lui appaiono tutti questi tabelli, tutti questi disegni, di cui loro hanno una tradizione religiosa insormontabile e insostituibile. Per cui quando c'è lui ci sono queste cose. Tu ti chiedi, ma è possibile che abbiamo bisogno di vedere qualcosa? Eppure la Chiesa ortodossa è quella dove è nata la Chiesa cristiana. Noi non siamo stati qui, noi siamo venuti dopo. L'uomo ha bisogno di vedere qualcosa. Non si capacita del fatto che non può fare nulla per meritarsi la salvezza. Gesù non ci giudica, cioè Dio non ci giudica in base ai nostri meriti, ma ognuno di noi viene visto alla luce dei meriti di Gesù Cristo. Se non fosse così, tutti noi saremmo morti senza nessuna possibilità di scambio, e nessuno potrebbe dire o fare una classifica e dire: sì, però io non è che ho fatto quello che ha fatto Saverio, oppure Paolo, dai, li avrò peccato, ma non come loro. Ma voi pensate che veramente Dio possa accettare una giustificazione del genere? Dipende dalle circostanze davanti alle quali ti sei trovato. Sì, quello è peccatore, quello è peccatrice, quello no, ma dipende. Dov'era? Dove è nata? In che modo è nata? Dove si è trovata? Cosa ha fatto? Quali sono le sollecitazioni, le tentazioni che ha avuto? Ma quelli che sono nati in ambienti che non hanno consentito tutto questo, ha avuto meno occasione, ma Dio non fa questo tipo di classifica. Ognuno di noi è nato, senza chiederlo, maschio o femmina, in una famiglia ricca o in una famiglia povera, in al sud o al nord, in lato nero o giallo o bianco. Nessuno di noi sa perché questo è avvenuto. Ma quando noi mettiamo la nostra fiducia in Dio, noi sappiamo di aver fatto la cosa migliore della nostra vita. Noi ci potremo pentire di tutto nella nostra vita, di tutto, tranne dal fatto che abbiamo deciso di seguire Gesù. Perché questo è veramente un onore. Io nella società qualche piccolo onore l'ho avuto, ho avuto compiti di dirigenza, ho avuto successi in altre cose, anche nello sport, eccetera. Ma l'onore di servire il Signore, l'onore di sentirsi contestato, l'onore di avere avuto veramente dei giudizi proprio di anche tu che sembravi una persona a posto, tutta la mia famiglia, eppure tu eri il migliore di tutta la famiglia. Ma che difficile, cosa ti hanno detto? Ma poi non andate in chiesa, io sono 46 anni che non ci vado in chiesa. E dite a me cosa vanno fatto. Quel Signore che vado a pregare io è quello che tu dici di pregare ogni settimana da lì. Sì, ma tu sei troppo speciale per farti convincere. Ma speciale di che? Spiegami, tu che vai a fare lì? Che perché la domenica bisogna andare in chiesa? La domenica e gli altri giorni? Ora viene Pasqua. Per Pasqua accade una cosa. Fateci caso, per Pasqua tutte le figure comprimarie scompaiono, i santi locali, i protettori, sono tutti ammucciati, perché l'unica persona che viene fuori nella esortazione della croce si chiama Gesù Cristo. Non c'è spazio per nessuno. Anche figurativamente, Pasqua è molto importante da vivere, da seguire per questo motivo. Perché ogni cosa riconosce che la figura dominante, l'unico vero Salvatore, si chiama Gesù Cristo Signore. Ed è, voglio ripetere, il più grande onore poter dire io voglio servire il Signore. Poi come lo dovrai servire? Lui ti indirizzerà, lui ti dirà quali sono le qualità che tu possiedi o quelle che se non possiedi lui ti darà per poterlo servire al meglio. Ma è un onore. In banca era un onore essere un funzionario, poter parlare alle persone dei botti, dei titoli, dei certificati, del canale che non scendeva, e si guadagna 10 anziché 8, eccetera, parlava di vantarsi di questo, orgogliosi di far parte della banca. Ma io fino a 46 anni in chiesa non ci sono andato. E ho coinvolto la moglie e i figli, ma non con imposizione. Loro eravamo tutti e quattro liberi di fare quello. Non sentivamo lo stimolo ad andare in chiesa, non mi interessava, non era una cosa importante. Infatti un giorno io chiederò al Signore, ma come hai scelto una famiglia che manco in chiesa andava? Perché non ci interessava, vedete. Capivamo che c'era qualcosa che non era basato sul rapporto Dio-uomo. E voglio parlarvi di mio padre. Io ho sentito parlare di Gesù Cristo da mio padre. Il padre Valore era un uomo di chiesa, della chiesa, ma quando mai? Mio padre non c'è andato in chiesa. Tutti riconoscevano e tutti mi parlavano bene di lui, ma non era uno che andava in chiesa. Se non che un giorno un collega, che anche mio padre andava, era del Banco di Sicilia, dice, non hai visto tuo padre? Ho visto tuo padre quando? C'era alla chiesa della collegiata alle 7 del mattino e mi hanno detto che anche tutte le mattine tuo papà è alle 7 in ginocchio alla chiesa collegiata a pregare da solo. Mio padre ha mai saputo. Questa era la religiosità di mio padre, andare in chiesa, inginocchiarsi e pregare. Non so, ma sicuramente pregava Gesù Cristo. Perché? Sicuramente. Perché più di una volta mi ha detto Giuliano, ma io vorrei dirlo in siciliano, che lui parlava, ti vedo sempre da leggi, c'hai sempre un libro, un giornale, una rivista, leggi sempre, sempre. Ma hai letto questo libro? Qual è papà? Qual è questo libro? La storia di Cristo. Me te stavi qualche mattone di caro terribile la storia di Cristo. Allora siccome lo volevo molto bene, cioè, sì, ma da qualche giorno lo leggo, sicuramente. Poi mi rivedeva, l'hai letto quel libro? Quale papà? Come quale? La storia di Cristo. Ah, no, ancora non l'ho letto, ma qualche volta lo leggo. Quindi mio padre mi parlava di Cristo non essendo uno di chiesa e nemmeno lo rendeva visibile il fatto che lui alle 7 del mattino era in ginocchio in chiesa a cercare il Signore. Il giorno che è morto, in quella stanza c'era la libreria e c'era quel libro, La storia di Cristo, di Giovanni Papini, che se avete la fortuna di trovarlo, perché è difficile da trovare, comprarlo. Naturalmente appena l'ho visto, è andato giù, non sono portato a casa. Era un poco male dopo, ho fatto foderare, comincio a leggere questa storia di Cristo. Cioè io ho conosciuto Cristo non attraverso i Vangeli, non attraverso un prete, non attraverso un pastore, non attraverso una persona religiosa, ma ho conosciuto Cristo in questo modo, di nome. Mi ricorda Giobbe che dice, Signore, io avevo sentito parlare di te. Ora gli occhi miei ti hanno visto. E incuriosito, e fra l'altro abituato a leggere, comincio a leggere questo libro. Straordinario, compratelo se vi capita. Io avevo cominciato a scrivere un libro contro questo Cristo che ha rovinato la mente e il cervello di milioni e milioni e milioni di persone attraverso i secoli. Volevo vedere chi era, volevo fare un processo scritto a quest'uomo che ha così gravemente e fortemente condizionato gli uomini. E un giorno ho chiesto a un amico: senti, io sto scrivendo una storia su questo Cristo, dov'è che posso trovare maggiori documenti? Che non trovo niente. E dice: guarda, il documento per eccellenza parla di Cristo sono i quattro Vangeli. Ah, dice, compra della Bibbia e ti trovi i Vangeli. Va bene. E Giovanni Papini si mette a leggere i Vangeli. E lui scrive: man mano che leggevo i Vangeli, mi accorgevo di quello che stavo facendo. Perché io non avevo mai conosciuto una persona, una figura così meravigliosa, così piena di amore, così piena di comprensione, di gioia di vivere, di trasmissione, di guarigione, del piacere di sanare gli altri. Gesù percorreva i paesi, tutto insegnando, sanando e guarendo ogni persona. E io mi sono accorto di quello che stavo facendo. Allora ho strappato tutti i miei appunti e ho cominciato a scrivere questo libro, che vuole essere, se sarà possibile, scrive lui, un miserabile chiedere perdono a lui di quello che stavo facendo. E comincio a scrivere questo libro, che al primo capitolo parla del Gesù che è nato in una stalla. Che cos'è la stalla? Il mondo in cui viviamo. Ma dove è stato posto Gesù in questo mondo schifoso che è una stalla? Nell'unico posto della stalla che è pulito, che è profumato, che è magnifico, che è la mangiatoia. Perché gli animali non mangiano se la piaga è messa nel posto da stessi, vero? Ma Gesù è venuto in una stalla, si è fatto uomo. Dio si è fatto uomo per venirci a trovare, per riportarci al Padre, per riconciliarci con Lui. Quindi vedete, anche a livello intellettuale, non soltanto di chi è bigotti, che per forza devono andare in chiesa, viene a fare un giuscito, non terra proprio, che anche a livello intellettuale, tu ti innamori di una figura così. Ma guarda come tutto combacia, come tutto è perfettamente comprensibile. Qui non mi trovo davanti a una religione, qui mi trovo davanti a una relazione fra l'uomo e Dio. Perché quello che non capisci, fra poco lo capirai, perché Dio pian piano, leggendo, ti rivela. Poiché l'uomo, nella sua intelligenza e nella sua conoscenza, non ha conosciuto Dio secondo la sua conoscenza, la sua intelligenza, è piaciuto a Dio salvare quelli che credono mediante la pazzia della predicazione. E tu dicevi, se perché sono Gesù? E ti viene da piangere, ma io che pensavo di sapere tante cose, io che pensavo di essere una persona istruita, che aveva detto che sa che non sa c'è niente. È la cosa più naturale che può accadere, tu devi mettere a piangere, Signore, per tua famiglia ignorante, non lo sapevo, non ce l'ho mai riflettuto. È piaciuto a Dio. E poi quando le dire che non è piaciuto a Dio? Salvare quelli che credono mediante la pazzia della predicazione. Ma perché è una pazzia la predicazione? Perché tu e io, 2000 anni fa, alla croce, non c'eravamo. Tu e io, Gesù, non l'abbiamo conosciuto. Tu e io non sappiamo nulla di questo Gesù. Ci dobbiamo convincere, noi non sappiamo nulla se non quello che leggiamo. Ma come mai quello che leggiamo è così intriso di spiritualità, è così poderoso che ti porta a piangere per il piacere di conoscerlo, per la compassione che tu provi per quest'uomo, per il bene che ti ha fatto? Ci sarà un motivo. Persone che non piangiamo mai, ci siamo trovati a piangere. Padre, perdona loro perché non sanno dove. Io non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati. E tu impari questi concetti piano piano, giorno dopo giorno, dici, ma chi è questo Gesù? Ma chi è? Se non è Dio, poi chi è? Ed ecco che anche intellettualmente, questo spiega il motivo per cui tanti voriosi intellettuali del passato, atei fino all'ultimo giorno della loro vita, negli ultimi giorni della loro vita, hanno conosciuto, hanno riconosciuto che quello che stavano ricevendo in quegli anni era molto, ma molto di più e più importante di tutto quello che pensavano di sapere. Perché la spiega, la Bibbia ti spiega le cose, non ti dici devi credere, lo dico io, è così, sono io la Bibbia, è così, non è vero, perché tu lo provi, lo metti in pratica, e mettendolo in pratica ti accorgi che funziona, che c'è veramente qualcosa di vero, ed è tutto vero quello che dice. E tutto quello che non riesci a capire, dice Signore, io ancora non lo capisco, ma siccome tu l'hai detto, ci sarà la verità, che al momento non è alla mia portata. Io ho provato questo nel periodo della depressione, col libro, ho avuto molti anni di depressione, col libro, con la lettera ai Corinzi, quando Paolo scrive che noi per controllare praticamente i nostri pensieri, dobbiamo imprigionare tutti quei pensieri che ci portano lontani da Dio. Imprigionare. Io sto per ammalarmi. Io so che il tempo passa inesorabile e non avrò possibilità di recupero. Io so che non recupererò le situazioni di prima. Io so che tutto sta andando male nel mondo e chissà come mi finisce tutto. E io so questo. La Bibbia ti insegna, se tu non imprigioni questi pensieri traendoli all'obbedienza di Cristo, tu sei lì. Hai finito. La depressione aumenterà sempre. C'è un altro verso della lettera ai Corinzi che dice tutte le cose buone, tutte le cose che hanno un sapore di verità, tutto ciò che è onorevole, siano queste cose l'oggetto dei vostri pensieri. Perché la nostra mente è portata a pensare invece subito a tutto ciò che non va bene. Ma questo è il lavoro che il diavolo fa nella nostra mente. E proprio il diavolo, volendo riassumere tutto ciò che è il male, è che ognuno di noi, quando riesce a fermarsi, ce la fa a capire che è vittima di qualche gioco diabolico che sta avvenendo nella sua mente, anche a livello di farmaci, di malattie. Aveva una dottoressa, per esempio, una psicologa che era molto brava, una professionista seria. Questa insisteva sempre col discorso, guarda, lo so bene, non la faccia troppo lunga. Oggi esistono dei psicofarmaci, sono veramente buoni, lei deve imparare a convivere. Che devo fare io? Che devo fare io? Io non ci convivo con la depressione. Io non la voglio, la rifiuto. E poi mi ricordavo quello che la parola di Dio tra l'altro mi dice e mi promette, io ti farò recuperare tutti gli anni che il diavolo ti ha rubato. Io stavo molto peggio a 40-45 anni e adesso che ne ho 74, vuol dire che anche quella, come tutte le altre, è una promessa in cui Dio risponde personalmente. Recuperi tutto ciò che ti è stato rubato di salute, di felicità, di gioia, di soddisfazione che ci spettano, perché lui ci ha promesso Gesù una vita abbondante. E quando non è abbondante, ogni tanto sei autorizzato a dire: Signore, ma quella vita abbondante di cui mi hai parlato un mese, io ti pare che di abbondante abbiamo solo gli assegni che scadono. Questo è molto bello, perché questo alimenta la tua fede, perché tu quando ti guardi allo specchio non vedi i tuoi 74 anni, ti vedi ancora giovane. Ma diciamo la verità, senza scherzare, in effetti la carta d'identità non conta, quello che conta è quello che tu ti senti ancora di fare, i progetti che hai il coraggio di fare alla tua età, perché una persona che non fa più progetti è consumato, significa ormai ha finito. Avere sempre dei progetti, delle cose davanti da raggiungere, delle mete da raggiungere. E questo è molto bello, questa è veramente quella vita abbondante. Perché qualcuno pensa e dice, ma Gesù, ma come è la vita abbondante? Di cosa sta parlando? In effetti, cos'è questa vita abbondante? tu senti il sangue che scorre, non si è fermato. Ti senti vivo, senti che c'è la vita che scorre dentro di te. Non ti senti arrivato, non senti, ormai la pensione me la danno, la moglie, e qui i figli sono qua, sei nipoti, ce li abbiamo, no, poi sta arrivando il settimo, pronipote. E se penso a come mi sentivo fisicamente ai tempi della depressione, che se fossi morto, tutti quanti, forse pure io nell'ultimo minuto avrei detto, ma d'altro canto, cioè sei richiesto che mi aspettavo, morire e basta, è finito, è finito. E che cos'altro ti aspetta? Hai perso la fiducia in te stesso, la fiducia negli altri, la fiducia nel futuro, che ce l'hanno a fare, come diciamo. Ma Dio è il Dio dei capovolgimenti, di Dio delle sorprese, di Dio che ti fa vedere le cose sotto una luce che non hai mai, mai immaginato che esistesse. Tutto ciò che ti sembrava irraggiungibile diventa alla tua portata. Tutto ciò che gli altri possono avere detto di te non ha più nessun valore, perché è un rapporto adesso fra te e lui. Si ribaltano tutti i valori. Adesso è lui che comanda. Ma del resto non sei stato tu quel giorno che hai detto al Signore, io ho fatto questo, Signore, sai che ti dico, ma ci sono le chiavi, guida tu, perché io mi sono perso. È stato bello quel gesto, Signore, mi sono perso, non ho capito più dove sono, che stai facendo, dove sto andando. Ed è bellissimo, perché tu praticamente ti arrendi, ti metti nelle sue mani. Ma rendersi non significa poi ti siedi sulla sedia e non fai più niente, perché dato che considero un onore essere al suo servizio, è sempre una scoperta giorno dopo giorno. Sai per certo che molte sono le persone che stanno aspettando una parola, una, per rialzare la loro condizione. E non necessariamente direi subito parlare di Gesù, ma è necessario e indispensabile che la persona davanti a sé veda qualcuno che lo vuole aiutare, la vuole aiutare. E riconoscerà parlando, perché poi ovviamente si parlerà del Signore, riconoscerà che c'è qualcosa in quest'uomo che fa dire loro quello che le guardie dissero di Gesù, erano andato per spiarlo, per sentire che cosa diceva, tornarle a riferire ai loro capi. Noi non abbiamo mai sentito nessuno parlare in questo modo. La vita spirituale è quella cosa senza la quale tutta la nostra vita non ha senso. Può essere con tanti soldi, può essere giovane, può essere agiato, può avere tutte le soluzioni. Non ha sapore, è come una bella pietanza senza sale. Ecco perché dobbiamo sempre avere come primo obiettivo di cristianità riuscire a essere utili agli altri. E per essere utili agli altri non gli devi dare dei soldi, ma devi cercare di capire cos'è il bisogno di quella persona. Lo devi aiutare, la devi aiutare a venire fuori da una condizione. Noi abbiamo un nemico, è inutile negarlo, qualcuno che vuole sempre farci sentire da meno di quello che siamo nella realtà, ma c'è sempre qualcuno che ci dice, stai tranquillo, ce la fai, stai tranquillo, ce la fai. Questo è il Vangelo in termini pratici, in termini da bottega, in termini di strada, ma l'altro canto Gesù così ci ha insegnato a parlare. Insegnato a parlare in maniera semplice, che le persone ti possono capire, testimoniare sempre della sua volontà, non stancarsi di dire il Signore mi ha fatto del bene, il Signore mi ha fatto del bene. No, ma tu si vede che hai studiato, senti, io posso aver studiato tutto l'universo, se non era per la grazia di Dio, io oggi non ce l'ho più. Ognuno di noi ha qualcosa, ha ricevuto qualcosa che non è umano, qualcosa che è una fiamma che continua ad ardere, qualcosa che dice sempre fai del bene, fai del bene, pensa a quelli che stanno male, pensa, però non sotto forma, ed è il grave pericolo, delle opere che tu devi fare per renderti bene accetto, Signore, ma di quello che tu devi fare per renderti utile, importante. Il Signore si è sempre servito di uomo per portare a termine il suo progetto, sempre. Erano uomini molto spesso, quasi sempre, imperfetti, perché uomini perfetti non ce ne sono, neanche uno. E lui si è sempre servito di uomo per portare a compimento i suoi progetti, sempre. Le persone cadono sempre nella stessa trappola di dire, vabbè, ma sì, predicare, quella donna, quell'uomo, sì, predicano bene, però a livello personale. Tutti gli uomini, tutti, abbiamo qualcosa di cui farci perdonare. Chiudo citandovi proprio questa frase del pastore Mark Hodges, non riesco a dimenticare il suo cognome, Mark Hodges. Eravamo a Palermo, c'era questo pastore invitato dal Canada. Guarda come può incidere nella memoria di un uomo dopo più di 20 anni. Disse una cosa che non lo riesco a dimenticare. Stava predicando un grande oratore, una persona, sapeva che non lo diceva. A un certo punto si ferma, fa una pausa, ci guarda tutti perché l'argomento era pertinente e ci dice, ma tu che cerchi una chiesa perfetta? Non c'è, tu che cerchi una chiesa perfetta? Come sarebbe questa chiesa se fossero tutti come te? Come sarebbe questa chiesa se fossero tutti come te? E ti gira il sangue nelle vene, perché per un attimo tu dici, cosa ho fatto? E perché l'ho pensato? Non l'ho detto addirittura, nemmeno pensare. Stai cercando una chiesa dove ci sono persone, compresi i sacerdoti, i pastori, perfetti. Ma se questa chiesa fosse formata tutta da persone come te, come sarebbe? Peggio o meglio, dico me? Ma non si è fermato qui, ci è dato la botta finale. Senza segno un po'. Ma facciamo un altro esempio. Che di fronte alla chiesa dove tu vai sempre, dove c'è un sacco di gente che veramente non va bene, aprono una chiesa che è veramente perfetta, non ci sono solo persone affidate. Tu sei sicuro che ti farebbero entrare? Tu sei sicuro che ti farebbero entrare? Noi siamo troppo pronti e capaci di individuare i difetti degli altri, ma i nostri difetti, i nostri limiti, sui nostri difetti, sui nostri limiti ci fermiamo troppo poco. Eppure è lì che lo Spirito Santo vuole fare l'opera definitiva in noi, vuole veramente renderci diversi, vuole darci una nuova linfa, vuole portarci in quel regno di cui si sta parlando in questi giorni, che è una condizione di straordinaria ricchezza e straordinaria bellezza. Noi viviamo in questo mondo, ma ci siamo materialmente, ma spiritualmente non lo siamo in questo mondo. Noi viviamo e possiamo raffigurarci già in un regno spirituale che è molto diverso da questo. Ma sì, ve lo dico, prima di chiudere, io ho parlato con un angelo, non mi era mai capitato, i miei figli lo sanno, e qualche amico più, mi avevano ricoverato per un problema al fegato dovuto a una anestesia bella pesante che gli hanno fatto, e uno degli esami che dovevo fare era, come si chiama, usare quella con tubo, la TAC. Non ho mai avuto questa esperienza grandiosa. Mi portano in questa stanza dove c'è questo tubo dove si infilano i malati per fare l'attacco. Mi fanno vedere. A un certo punto vedo seduto in alto sopra questo tubo, che è molto grande questo tubo, perché dobbiamo entrarci le persone, con la gamba accavallata, due ali straordinariamente belle e il volto assolutamente invisibile, tipo nero, e queste ali bellissime. Quello che ricordo più di tutti non è tanto l'abito quanto il suo atteggiamento, cioè con la gamba messa così e le ali meravigliose. Adesso vi dico perché ho certezza che fosse un angelo. E mi metto a guardare Sandra, c'era l'impiegato, l'ha detto, non capiva niente, perché mi vedeva le labbra muoversi e non capiva, dice, sarà che ha paura questo, che... Dice, Angelo mi sa, hai paura? No, veramente non ne ho paura. Ora ti devono far entrare dentro questo tubo, ma tu non avere paura. Guardarci, ma io paura non ne ho. Detto fatto, l'ha detto, prende il pulsante, questo coso scorre, sto carrello, mi infilo là dentro, sembra anche l'attacco, cosa fa? Luce, c'è una ventola che gira, tu ne hai fatte più di una. Guarda che bella visione che ha avuto un angelo che mi assisteva mentre facevo l'attacco. Sono uscito, era a guardare. Era ancora lì, io ero convinto che fosse stata una visione. E questo angelo mi dice, hai avuto paura? No, non ne ho avuto paura, è una cosa semplice. Ed ecco dove ho avuto certezza che è stato tutto reale, non il frutto della fantasia, perché mi dice, lo devono fare di nuovo, ma tu non avere paura. Ora lo devono fare di nuovo, non è normale, è un dialogo di cui si poteva anche fare a me, ma è proprio voluto mettere il sigillo per dire tu sei visitato da un angelo. Sono entrato di nuovo, il primo pulsante, sono entrato, sono uscito e lo cercavo con gli occhi e stavolta non c'era più. È stata una delle esperienze più belle, più dolci che ho avuto. Mi dico che già mi sentivo bene senza che non avevo fatto niente, già mi sentivo beato, mi sentivo tranquillo, in un senso di assoluta beatitudine. Perché veramente quando il Signore poi ti dà anche la dimostrazione di queste cose, tu dici, ma cos'altro mi deve accadere? Cosa mi può accadere? La verità è che non è che noi siamo bravi, la verità è che Lui è buono. Il Signore è buono e ha compassione di noi, sa come prenderci, sa come parlarci, sa come soccorrerci e Lui è sempre accanto a noi in ogni circostanza della nostra vita. Bene, ok, mi fermo qui perché altrimenti le testimonianze sono un po' troppe. Posso finire? Signore, con te va. Signore è buono, ci ha dato tante, tante dimostrazioni della sua esistenza reale, sia nella mia salute fisica, sia nella salute fisica di mia moglie, che è stata colpita da un bruttissimo tumore nel 2002, e abbiamo visto la gloria di Dio, e abbiamo visto la ferocia del nostro nemico, che quando lei era in sala operatoria e io ero là sotto dal terzo piano, veniva e mi diceva tu stai per diventare vedovo, tua moglie morirà là sopra, tu sei già vedovo. E io mi ribellavo con tutte le forze, dicevo ha ragione Gesù, ha ragione quando dice che tu sei bugiardo, sei il principe della menzogna e quando parla il falso parli tu, mia moglie guarirà, mia moglie verrà giù da lì sopra meglio di prima e vivrà tantissimo tempo. Facevo 5 mesi una sua volta. Vedi che tua moglie ci muore là sopra, tu non la vedi più tua moglie. E io avevo sempre più carica. Se l'avessi saputo davanti lo stronzavo. Diceva veramente sei bugiardo. È un po' il caso quando la vita viene e ti dice non c'è niente da fare. Purtroppo la situazione è questa, purtroppo economicamente non ce la potrai più fare, la situazione che tu pensavi si aggiustava non si aggiusterà. Diglielo, sei bugiardo, sei il padre della menzogna, Io ci credo che se il Signore si sta occupando della cosa come io credo che stia accadendo, tutto si risolverà e io vedrò la gloria di Dio in tutto ciò che mi riguarda, tutto, niente escluso. Amen. Elisa, possiamo dire questo anche di te? Notizie da tua sorella da Bergamo, vedrai che il Signore manderà i suoi migliori medici al capezzale di tua sorella. Abbiamo già pregato, siamo sereni per questo. Bene, sì, ci vogliamo alzare così preghiamo. Pregare non può e non deve mai diventare un rifugio. Pregare è una gioia, perché pregare significa parlare col Signore, non mettersi con le manine così. Pregare significa parlare, e quando tu parli tu non somigli a nessuno, come io non somiglio a nessuno, lei non somiglia a nessuno. Ognuno di noi ha un modo diverso di parlare, di esprimersi. Alleluia. Padre, grazie per quest'altro giorno. Grazie, Signore, per tutto quello che ci hai voluto ricordare. Grazie, Signore, per quel poco che abbiamo potuto dire sulla tua grande e immensa misericordia, Signore, e compassione per noi. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per fede, per tutti i progetti che tu hai per noi, Signore. Tutti, tutti, Signore. Progetti di pace, progetti d'amore, progetti nei quali continueremo a vedere, Signore, la tua compassione verso di noi, Signore, la tua vittoria che si trasmetterà a noi, Signore. E fino all'ultimo dei giorni che tu hai deciso che noi stiamo qui su questa terra, Signore, tu ci farai vedere le cose grandi che hai preparato per ognuno che crede nel tuo nome. Grazie, Signore, per i tuoi progetti per la nostra vita, Signore. Grazie per le vittorie che hai preparato per noi, Signore. Grazie, Signore, per l'acume che ci darai, Signore, nell'individuare tutti i posti dove possiamo essere utili parlando di te, Signore. Fa che noi non poltriamo, Signore. Fa che noi non facciamo i religiosi, Signore, ma ci tuffiamo nell'opera di evangelizzazione parlando di te a chi ancora non ti conosce, Signore. Noi ti amiamo, Signore, ma ti amiamo perché tu ci hai amati per primi, perché tu ci hai insegnato, Signore, questo. E noi ti vogliamo benedire, vogliamo ringraziarti, Signore, vogliamo benedire il giorno in cui ti abbiamo conosciuto, anzi che tu ti sei compiaciuto di rivelarti a noi, Signore. Noi eravamo nelle tenebre, noi non ti conoscevamo, non sapevamo chi eri, Signore. Ma tu già da allora, quando ancora noi non ti conoscevamo, ti occupavi di noi, ci davi dei segnali che oggi ricordiamo, e non possiamo fare a meno di dire anche allora che non ti conoscevo, che non lo conoscevo, il Signore si è occupato di me, mi ha scampato, mi ha salvato, mi ha aperto una strada, mi ha dato un indirizzo. Grazie Signore Gesù per il tuo grande amore, per la tua carità, Signore. Noi ti benediciamo e ti ringraziamo anche questa sera nel nome di Gesù Cristo, il Signore. Amen. Amen e gloria a Dio. Amen. Alleluia. La parola ai giovani.
Ci possiamo alzare, cioè è finito, va. Se volete sedervi. La cena è alle 19:30, quindi fra un'ora precisa. Ok? Alle 19:30 c'è la cena, alle 21 avremo la riunione serale. Una buona serata, buona. Chi è che rimane? Rimanete a cena voi? Visiate subito? Perdete subito la salvezza così? Così facile, facile.
Il
secondo tempo è alle 9.